considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi vi ripropongo una delle puntate, credo, particolarmente interessanti tra quelle andate in onda negli ultimi mesi. Buon ascolto. Sto parlando di un numero monografico di Out Out, la prestigiosa rivista di filosofia edita dal Saggiatore, e il numero 401 di Out Out ha come titolo La filosofia davanti al massacro degli animali. Ecco, e rendetevi conto, si tratta di 200 pagine di interventi e di ragionamenti così importanti e così profondi. Allora, io do il benvenuto a Giovanni Leghissa. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. E naturalmente a Massimo Filippi, che conoscete bene perché è un appena possiamo è un nostro ospite. Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
E invece Bianca Nogara Notarianni, che avevamo sentito per telefono, ma che invece oggi abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro studio.
Buongiorno.
Eccoci. Allora, presentato questo, come si dice, partois de re, de roi, de re, vedi un po' quando si parla di esami, Massimo Filippi, entriamo nel vivo di un numero così importante della rivista Out Out. E allora mi viene da domandare subito a Giovanni Leghissa, che è uno dei redattori di questa rivista, insomma, è venuto in mente a voi, è stato qualcuno che vi ha stimolato, è stato ben accetta l'idea di fare insomma un numero su un tema così complesso, da una parte controverso anche?
Ah no, l'idea è venuta da Massimo Filippi, che già conoscevo, ed è stato molto bello lavorare con lui e con tutte le altre persone che hanno voluto contribuire, insomma, a questo fascicolo. Però devo dire che nella storia di Out Out, insomma, si trovano da sempre, ecco, elementi che vanno in questa direzione. Insomma, Out Out è stata protagonista di dibattiti importanti, insomma, all'incrocio tra filosofia e pratiche e tra filosofia e saperi che riflettono sulle pratiche. Pensiamo alla questione postcoloniale, la questione del multiculturalismo, il femminismo ovviamente, eccetera. Ecco, quindi era ora, diciamo così, che Out Out dedicasse un fascicolo a questo tema, che ha una rilevanza sia politica che filosofica, come credo vedremo adesso dibattendo tra di noi. Ecco, quindi abbiamo accolto volentieri, ecco, questa proposta di Massimo, e speriamo, insomma, che il numero venga letto, perché in Italia insomma c'è un dibattito su questi temi, ma un po' esterno alla filosofia, devo dire. Ecco, il fatto che una rivista con la storia di Out Out, ecco, intervenga su questo tema, spero, ecco, possa rendere la questione dell'animalità, dell'animale, del massacro animale, del nostro rapporto con gli animali e soprattutto del nostro rapporto con la nostra animalità,
certo,
è qualcosa di cui, ecco, si possa parlare non ai margini, ecco, del dibattito.
Ed è un fascicolo, come lo definisce appunto Giovanni Leghissa, assolutamente affascinante e pieno, ma pieno zeppo, cari ascoltatori e ascoltatrici, di un sacco di stimoli a una riflessione profonda, che parte proprio da una premessa: la filosofia non può esimersi dall'affrontare la prassi e le ideologie che sostengono l'attuale sfruttamento e messa a morte degli animali non umani, e questo per almeno quattro motivi. Il primo, la quantità di animali che ogni anno attraversa il sistema allevamento mattatoio è semplicemente esorbitante. Escludendo gli animali di piccola taglia venduti a tonnellaggio e i pesci, si calcola che vengano macellati circa 120-150 miliardi di animali all'anno per la sola alimentazione umana. A questo si aggiunga che, viste le caratteristiche delle attuali forme di allevamento, dette appunto intensive, chi attraversa questo orrore è in realtà già morto prima della sua stessa nascita, nascita che quasi sempre è programmata e che viene realizzata ricorrendo a una vera e propria industrializzazione dello stupro. Ho voluto leggere questo primo paragrafo della premessa, questo numero, perché già in queste poche righe a me sono venute un sacco di considerazioni. Massimo Filippi, come insomma tu con Giovanni Leghissa hai curato appunto la costruzione di questo fascicolo, ecco, come hai scelto le varie i vari interventi, diciamo così.
Bene, grazie.
Come avete scelto?
Certo, grazie Cecilia, grazie a Giovanni per le gentili parole che ha speso poc'anzi. Come dicevi e come recita il titolo del fascicolo, ci troviamo di fronte ad un problema enorme che non richiede necessariamente di essere antispecisti per poterlo affrontare. È enorme appunto per i numeri, per la pervasività, per cui ogni attività umana in qualche modo implica lo sfruttamento animale, ma soprattutto, visto che stiamo parlando di filosofia, perché nella filosofia della tradizione occidentale l'animale è sempre stato definito come differenza dall'uomo. Quindi quando pensiamo all'animale, che ci piaccia o meno, non fosse altro perché sono in continua azione meccanismi di animalizzazione di gruppi oppressi, parliamo anche di noi, parliamo della nostra società, parliamo anche di questioni intraumane. Il titolo è indicativo perché, insomma, seguendo la lezione di Deleuze, abbiamo pensato che non dovevamo parlare né a nome degli animali, né per gli animali, né sugli animali, ma appunto metterci come persone responsabili di fronte, davanti al massacro degli animali e renderne testimonianza. E da qui quindi nasce la scelta dei collaboratori e delle collaboratrici. Sono tutte persone che in un modo o nell'altro negli anni hanno fatto interventi decisivi su queste tematiche, che possono essere, diciamo così, raggruppati in due grosse categorie. Da un lato chi si è occupato specificamente di determinati autori della tradizione, da Deleuze appunto ad Haraway, a Derrida, eccetera, che hanno parlato in qualche modo di animali pur non essendo antispecisti, quindi provando a vedere che cosa si può trarre dal loro pensiero per arricchire il pensiero antispecista, e dall'altro mostrare le intersezioni tra la questione animale, come dicevo poco fa, e altre questioni. Quindi c'è un intervento su questione animale ed ecologia, questione animale femminismo, questione animale tecnica, eccetera. Quindi stiamo parlando, questo è con la scelta di persone che hanno sono direttamente intervenuto su questo tema negli anni, e lo scopo del fascicolo è anche quello di sistematizzare per i lettori e per i lettori e lettrici italiane questo dibattito che, come diceva Giovanni, è stato un pochino sconosciuto nel tempo. Avere avuto lo spazio sulla rivista, e in questo dobbiamo ringraziare sia la redazione che soprattutto Pieraldo Rovatti, che ne è il direttore, ci ha permesso di arrivare con insomma, da un lato ricevere la spinta della prestigiosità di Out Out, che è presente dal 1951, e dall'altro di fare un intervento di vera e propria filosofia politica, perché quello che credo che abbiamo presentato è quello che in qualche modo si definisce antispecismo politico.
Eh sì, perché questo è un nodo fondamentale, non si parla solo di etica, ma si parla proprio di politica, e si mette in realtà in discussione in vari modi anche la definizione di antispecismo di specie, no? E mi ha colpito molto nelle prime pagine questo ragionamento che capitalismo e virus sostanzialmente sono intraspecifici, cioè non hanno barriere. Bianca Nogara Notarianni, il tuo intervento ha un titolo estremamente affascinante: legge di lupo e regola d'istrice. Ma io ti voglio naturalmente coinvolgere non solo sul tuo intervento, ma sul discorso che stiamo facendo più in generale. Questo mettere in discussione anche pensatori che sulla questione animale si sono tanto interrogati, Deleuze, Guattari, altri, insomma, siete proprio dei rompiscatole adesso. Cioè, certezze niente.
No, è vero, come si diceva anche prima, effettivamente la Cioè, nonostante il dibattito in Italia sia anche attivo sul tema dell'animale, dell'antispecismo e dello specismo, è rimasto sempre a margine della filosofia. Però questa posizione o comunque questo luogo del margine è anche giusto in qualche modo rivendicarlo come orizzonte di possibilità e di trasformazione, qualcosa che fanno per esempio, che fa Belux in primis e che fanno tante per esempio delle autrici che in questo volume si rifanno a quel tipo di elogio del margine, come appunto possibilità di resistenza, di riconfigurazione anche dell'esistente. Ed è anche al margine un po' che si posiziona Derrida, a cui io ho prestato in qualche modo la voce, ho dato il mio spazio nell'intervento che appunto è titolato Legge di lupo e regola d'istrice, che sono due dei tantissimi animali che compaiono in quella filosofia bestiario che è la filosofia di Derrida, che dice proprio di essersi posizionato o di doversi posizionare quando parla degli animali al margine della filosofia, perché non vi è un rappresentante istituzionale, per così dire, della filosofia che parla degli animali e che parla davanti agli animali. Bisogna un pochino andare a scavare per vie traverse.
Certamente, e voi scavate molto. Giovanni Leghissa, lei che appunto ha curato con Massimo Filippi questo numero di Out, fa poi un intervento sulla tesi sull'animalità tra filosofia, scienza del vivente e critica del potere. Lo so che riassumere un intervento così denso e importante è quasi una bestemmia, però ci aiuti, cioè ci stuzzichi, ci faccia venire voglia di leggerlo questo intervento.
No, ma lì ho cercato di mostrare come la filosofia da sola non possa affrontare queste questioni. Infatti gli interventi precedenti al mio, il mio è l'ultimo di questa sezione, vanno tutti in questa direzione. Insomma, filosofi che hanno parlato dell'animalità in un certo modo, in un modo per noi interessante, sono pochi, e quando lo fanno devono per forza uscire un po' dalla filosofia, no? Devono porsi, appunto, come è stato appena detto, i margini nel discorso filosofico, un discorso che da sempre ha rimosso il corpo, l'animalità, ma anche femminile, come sappiamo, eccetera. Con il mio intervento ho cercato di mostrare come il primo sapere di cui servirsi è la biologia evolutiva, che negli ultimi decenni si è liberata dalle maglie oppressive del neodarwinismo, che in realtà era una forma di socialdarwinismo, e ci ha mostrato appunto come non sia problematico oggi parlare di confini tra specie, no? Pensiamo a me, questa è una cosa che io cito sempre perché mi colpisce molto, nel nostro genoma, che di solito viene visto come l'essenza, no, della specie, il nostro genoma ci specifica come umani, ci renderebbe diversi, no, per esempio dei scimpanzé, no? Sono simili a noi gli scimpanzé, ma comunque sono diversi. Ecco, il nostro genoma ha un 54,5% di retrovirus al proprio interno, sì, no? Che si sono sedimentati lì nel corso del tempo, ecco, tanto per fare un esempio. Insomma, la biologia evolutiva ci mostra bene come la stessa nozione di specie debba essere rivista. E soprattutto ci mostra come non esiste un organismo che viene influenzato dall'ambiente, c'è un'interazione, gli organismi, le specie, noi come individui plasmiamo l'ambiente dal quale veniamo poi a nostra volta plasmati, insomma c'è un rapporto di interrelazione. Ecco, nell'ambiente in cui ciascuna specie opera ci sono non solo le forze della natura cosiddette, no? Ma ci sono altre specie. Ecco, capire questa interazione è uno dei compiti che si è posta la biologia negli ultimi decenni, penso a Lewontin, penso a Jay Gould, autori insomma abbastanza anche noti al grande pubblico, che ci aiutano appunto a ripensare la questione della specie innanzitutto, e questo è fondamentale. Poi ho cercato di mostrare che questa faccenda qua della violenza nei confronti di altre specie non può essere disgiunta da altre forme di violenza che ci accompagnano da un bel po', da ben prima che nasca il capitalismo. Il capitalismo è una storia abbastanza recente, ma lo Stato no, lo Stato così come lo conosciamo, inteso come meccanismo di distribuzione di risorse, di lavoro, di compiti all'interno di un territorio dato, lo Stato esiste da Ur e Uruk, quindi insomma parliamo di una roba che è lì da 5.000 anni. Ecco, in questi 5.000 anni si è sedimentato fino al punto di diventare ovvio non solo il fatto che noi saremmo, no, diversi da tutti gli animali, quindi superiori a loro, ma sì, accanto a questa strana idea c'è anche l'idea che il maschile sia superiore al femminile, e le due cose non possono essere disgiunte, molti interventi del fascicolo lo mostrano molto bene, ma parallelamente non si deve dimenticare che anche la guerra esiste da 5.000 anni, prima durante il Paleolitico ci si ammazzava ma non c'era la guerra nel senso proprio, e anche questa ha molto a che fare con la questione dell'animalità, perché la prima cosa che fai è imparare ad ammazzare il non umano, no? L'animale, ma poi ammazzerà il nemico nello stesso modo, che sarà visto a sua volta come non umano, no? E poi in tutto questo ovviamente non dimentichiamoci il ruolo delle religioni, anche queste si stabiliscono nei templi cittadini, diciamo così, no? Anche queste hanno a che fare con la costruzione delle identità statuali, e le religioni sono le prime ad insegnarci che, come siamo superiori agli animali, siamo inferiori a quegli dèi che stabiliscono poi le, come dire, le cartografie immaginarie in base alle quali appunto si stabilisce la superiorità del maschile sul femminile e la superiorità del noi rispetto ad altri che sarebbero i nostri nemici perché adorano altri dei. Ecco, ho cercato un po' di mostrare queste connessioni.
Grazie per insomma averci stuzzicato per l'appunto anche su questo specifico intervento. Intanto ci scrivono: bello quando c'è un discorso politico che muove da slide da solide basi filosofiche. E aggiunge questa anonima ascoltatrice o ascoltatore: dovrebbe capitare più spesso per tutti i temi, soprattutto la pace. E beh, ma come vedi, cara ascoltatrice o ascoltatore, tutto è connesso, è interconnesso, ed è forse uno dei grandi limiti, ma questo è un pensiero mio, non degli esimi ospiti che ho davanti, questo concetto di interconnessione che supera qualunque barriera di specie o di genere. Ecco, forse è il pensiero più duro da superare, Massimo Filippi, o no? Qual è quello più duro da superare secondo te?
Ma credo che il pensiero più duro da superare, lo citava in qualche modo già Giovanni De Ghissa, sia la questione dei binarismi escludenti, no? Per cui siamo stati abituati a ragionare per binarismi, e ne ha ricordati diversi Giovanni poco fa, maschile e femminile, ma potremmo aggiungere etero, trans, cis, trans, eccetera, potremmo aggiungere bianco-nero e via di questo passo. E credo che una parte importante, uno dei dispositivi che sta alla base di questa ragionamento dicotomico che attraversa completamente le nostre società da migliaia di anni, trovi nel concetto di specie a cui anche Giovanni ha alluso, anche tu hai alluso, Cecilia, uno dei meccanismi più potenti, no? Per cui la specie, come dire, naturalizza il confine, per cui esisterebbe un confine impermeabile tra l'umano e l'animale, confine che però poi i processi di animalizzazione attraversano continuamente, no? Pensiamo, come diceva Giovanni, a quello che succede nelle guerre, per cui posso uccidere impunemente il nemico perché è ridotto lo stato di non umano.
Certo.
Gli stessi animali sono stati animalizzati, no? Per cui non credo che i bovini sono cresciuti sugli alberi, i suini sono cresciuti sugli alberi, i bovini e i suini sono stati il risultato di un processo di addomesticamento millenario. E questo concetto di specie che sembra naturale giustifica quelle esclusioni che dicevamo prima nel momento stesso in cui da parte di chi è egemone detiene il potere è completamente superabile, no? Il capitalismo mette a lavoro tutti i corpi indipendentemente dalla specie e dal genere. I virus, l'abbiamo imparato pochi anni fa, possono attraversare tranquillamente la barriera di specie. Lo impareremo ancora grazie agli allevamenti intensivi, temo, che creano dei serbatoi di zoonosi continue. E quindi uno dei fil rouge che attraversa il numero, e poi chiudo il mio intervento, è proprio questo della decostruzione del concetto di specie, che curiosamente l'antispecismo classico, soprattutto di stampo morale, non ha mai riflettuto, non ha mai considerato. Ha sempre dato per scontata la specie in una qualche forma di visione fissista, no? Per cui le specie esistono e dobbiamo prenderne atto. In realtà le specie, e il mio intervento su Deleuze lavora proprio anche su questo, sono... si creano nelle relazioni, cioè non esiste l'animale X, esiste l'animale X che un topo, come dicevi poc'anzi, diventa un nemico dell'umanità perché si stabilisce un certo tipo di relazione tra l'umanità e il topo. Il topo non è per definizione un animale infestante, e sulla questione degli infestanti potremmo politicamente
che...
discuterne
certo,
a lungo.
Certo. Senti, Bianca Nogara Notarianni, insomma, pensando all'intervento di Giovanni Le Ghissa, che parlava di come ad esempio la religione abbia contribuito in maniera massiccia a un determinato pensiero, mi veniva in mente che adesso non si offendano i filosofi qui presenti, ma pure la filosofia ha qualche stangata, cioè qualche responsabilità, diciamo così, ce l'ha, e non parlo del sviluppo dell'ultimo secolo, parliamo proprio, andiamo indietro, che dici Bianca?
Sì, ben più di una, o comunque un'enorme responsabilità. E basti pensare che appunto, cioè, la filosofia è sempre stata quel pensiero categorizzante che ha parlato dell'animale, come si è detto all'inizio, come differenza dall'uomo, a partire da differenze fondanti e fondamentali rispetto invece all'uomo, che è l'animale con il linguaggio, quindi con qualcosa in più oppure con qualcosa in meno, quindi senza l'istinto, senza per esempio la pelliccia e gli artigli e così via. Derrida per esempio ricorda che tutte queste categorie, appunto, in cui noi abbiamo iscritto ora l'animale e ora l'uomo, che cosa sono se non atti di accusa? Cioè questa è in realtà l'etimologia reale di categoria, cioè di categoreo, di condurre a giudizio, portare in processo. Ed effettivamente quello che noi facciamo e abbiamo fatto come filosofi, come filosofe, all'animalità è una sorta sì, di processo continuo, in cui l'animale è stato creato come artefatto sia in senso, diciamo così, narrativo filosofico, sia invece nel senso più materiale. Come diceva Massimo, i suini non crescono sugli alberi, anzi sono corpi studiati per essere produttivi e riproduttivi.
E torniamo a... siamo quasi in chiusura, quindi facciamo un rapido giro. Torniamo a questo aspetto politico, cioè questa che secondo me è... una chiave fondamentale. Io lo dico da tanto tempo, da quando faccio questa trasmissione, che in realtà questa trasmissione è molto più politica di quanto possa apparire, anche quando parlo di toporagno o di cicogna, come farò domani. Questo legame, cioè questa lettura di filosofica politica, che addita naturalmente nel capitalismo una delle questioni, ma non è sicuramente è il sistema economico in cui viviamo, ma non è certo l'unico sistema sperimentato dall'essere umano. Ecco, come in modo molto sintetico, come possiamo ribadire il valore di questa chiave rispetto alla chiave esclusivamente etica? Giovanni Leghissa.
Ma etica e politica sono separate, si intersecano ovviamente, così come si intersecano a loro volta con il diritto, ma sono sfere autonome, insomma. Nel campo etico è ovvio che sia più presente la dimensione del sentimento, no? La prima cosa che emerge quando si parla di animalità a livello etico è lo schifo, il disgusto di fronte al massacro animale, no? Vedi che questi animali sono simili a noi e ti chiedi ma com'è che li trattiamo così male, in modo disumano, mi verrebbe da dire, no? Però col disgusto non si costruiscono teorie politiche, con la politica richiede la riflessione, richiede un certo impegno nei confronti, insomma, della razionalità, insomma, deve essere un po' condotta sine ira ac studio, mi verrebbe da dire, no? Ci deve essere una dimensione fredda anche, credo, nel discorso politico, nell'azione politica di conseguenza, perché è un'altra sfera rispetto all'etica. E lì allora è bene rendersi conto che riflettere sull'animale significa riflettere sul modo in cui noi viviamo, perché la politica ha a che fare non tanto col potere, ma con la gestione di flussi che attraversano spazi. Ecco, in questi flussi che attraversano spazi ci siamo noi, i nostri artefatti, c'è Google, ci sono i nostri cellulari, c'è la nostra specie, ci sono le altre specie, ci sono le pietre, ci sono i mari, i monti, i fiumi. Ecco, gestire spazi è il luogo della politica. Siccome la politica oggi vuol dire da 5.000 anni, ripeto, la conosciamo a partire dai confini tra stati, ecco, mettere in questione questo significa poi affrontare nella loro totalità i problemi che abbiamo cercato di analizzare, insomma, certo, di iniziare in questa mezz'ora. Ecco, credo che questo sia il compito che ci sta davanti.
Bianca Nogara Notarian.
Utopico, finisco solo una cosa,
sì, certo.
Senti, utopico ovviamente, perché non è che cambieremo dall'oggi al domani questa situazione, però siccome non esiste la società ma esistono gli individui, cominciamo da noi.
Quanto sono d'accordo. Bianca Nogara Notarianni, sinteticamente questo ragionamento su... la filosofia politica, diciamo così?
Direi assolutamente che è un tema politico nella misura in cui ci richiede di riconoscere altri corpi, soprattutto come politici. Non si tratta soltanto di benevolenza nei confronti dell'animale o pietà verso l'animale, ma si tratta anche di rendersi conto che quello è un soggetto che ha, per esempio, che prova anche lui, anche lei, anch'esso disgusto, che prova rabbia, che prova sofferenza e di cui devo riconoscere la gentilità o anche, come insegna Derrida, l'impotenza, perché è anche possibile che la sua forma di resistenza sia passiva.
Massimo Filippi, l'ultima battuta.
Rapidissimamente ritorno da dove sono partito. Se pensiamo, diceva Giovanni, la politica è gestione di flussi all'interno degli spazi. Uno degli spazi su cui si è fondata la politica è la polis. La nostra polis, intendiamola in termini allargati, non starebbe in piedi neppure un secondo se non ci fosse lo sfruttamento animale. Questo tipo di polis non resisterebbe all'arresto dello sterminio animale. Se non è politica questa, non so più cosa sia politica.
Allora, io vi ricordo che abbiamo parlato del numero, l'ultimo numero appena uscito di Out Out, la filosofia davanti al massacro degli animali, curato da Massimo Filippi e Giovanni Leghissa e con gli interventi di tantissime persone, di tantissime pensatori e pensatrici. È un numero veramente, secondo me, importante da leggere con attenzione, e che racchiude tantissime stimolanti considerazioni e tanta tanta passione, cosa come sapete a cui io sono molto molto legata. A questo proposito vorrei ricordare che vorremmo dedicare questo numero alla memoria dell'orsa Amarena, uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi il 31 agosto 2023. Una ulteriore chicca di questo numero così importante di una rivista di filosofia così prestigiosa. E io adesso, dopo tutte queste parole così importanti, al volo devo far giocare Giovanni Leghissa al gioco di Considera l'armadillo. Ma Giovanni, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Un gatto, senza
wow. È proprio semplice, liscio e tranquillo. Grazie mille per essere stato con noi e grazie per il coraggio, diciamo così, di questo numero speciale, dal mio punto di per me speciale, di Out Out, e grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie all'invito, grazie a voi, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. Buona giornata a tutti.
Grazie e naturalmente grazie e un saluto a Bianca Nogara Notarianni e a Massimo Filippi naturalmente.
Grazie Cecilia per avermi invitato ancora una volta.
E chiude qui la puntata di oggi. Io come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, sempre aggiornata, sempre consultabile, e vi auguro naturalmente un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto.